Tobias Matai, raccontato da Carla Di Lena.
Avrebbero potuto essere riconosciuti anche al buio, dalla sola qualità del suono. Tobias Matai è stato uno dei più grandi insegnanti di tutta la storia del pianoforte, ma il suo nome è conosciuto per lo più agli addetti ai lavori. Se si aggiunge che è stato l'insegnante di una pianista come Myra Hess, si può dare un'informazione importante, ma non abbastanza per definirne l'entità. Il suo nome è inoltre annoverato tra quello dei grandi trattatisti della tecnica pianistica. Già, il suo nome, come pronunciarlo? Perché l'origine familiare è tutta tedesca, ma la nascita e la vita tutte in Inghilterra e precisamente in un cerchio che da Londra si allarga ai dintorni e poco più. Dunque, come pronunciare Tobias o Tobias? Matai alla tedesca, Matai nella pronuncia inglese o addirittura Matte? Sceglieremo Tobias Matai, anche se il nome con cui confidenzialmente veniva chiamato da chi lo frequentava era Uncle Tops, zio Tops. La sua nascita, il 19 febbraio del 1858, ci riporta ad una Londra vittoriana in cui un giovane tedesco, il padre di Tobias, proveniente dalla zona di Düsseldorf, si trasferisce per cercare un destino diverso dalla vita militare che gli si era prospettata in Germania. Con un po' di intraprendenza si dedica a Londra all'insegnamento della lingua tedesca e francese. Viene raggiunto dalla sua fidanzata e dopo qualche anno si sposa. Il primo figlio porta il suo stesso nome, Tobias, che in casa veniva pronunciato alla tedesca, e viene battezzato da un rabbino. La famiglia era di origine ebraica. L'infanzia di un bambino dagli interessi precoci si ambienta in una Londra in via di trasformazione, che dagli anni 50, in prossimità della prima esposizione universale, vede rapidamente la costruzione di importanti edifici pubblici, del cosiddetto distretto delle scienze e delle arti, di Kensington ad esempio. I due Tobias, padre e figlio, il figlio era piccolissimo, non potendo permettersi di pagare il biglietto per i mezzi di trasporto, dalla zona di Clapham, dove abitavano, fino a Kensington, percorrevano diverse miglia a piedi per vedere le meraviglie che l'Expo e la città in genere potevano offrire. E consolidata la posizione lavorativa, Tobias padre provvede all'istruzione del figlio, il quale aveva dimostrato particolare interesse per il pianoforte. Comincia i suoi studi con Edwin Hirst, un allievo di Moscheles che si era diplomato alla Royal Academy of Music. Era proprio quella l'istituzione, l'unica ufficiale in Inghilterra, in cui un ragazzo intenzionato a studiare seriamente avrebbe dovuto approdare. E così fu per Tobias, che dopo aver iniziato anche lo studio della composizione a 13 anni, vinse la borsa di studio offerta da Sir Daniel Bennett presso appunto la Royal Academy. Sir William Bennett era una delle più eminenti personalità musicali dell'epoca in Inghilterra, allora direttore della Royal Academy, e per Matai, che con lui studiò composizione, rappresentò un importante modello di riferimento di pianista-compositore. Purtroppo, a causa della morte prematura di Bennett, Tobias poté studiare con lui solo 2 anni. Dopodiché la cattedra passò all'allievo più insigne di Bennett, quell'Arthur Sullivan che sarebbe passato alla storia per le opere composte con Gilbert. Anche Sullivan, come Bennett, veniva da un corposo retroterra tedesco. Anche lui aveva studiato a Lipsia. Come insegnante era anche più esigente di Bennett e appassionò i giovani allievi al punto di indirizzare l'interesse principale del giovane Tobias verso la composizione. Ascoltiamo un pezzo composto e suonato da Mathai stesso. Il titolo è On Surrey Hills. Questo ascolto, come i successivi, sono tratti da registrazioni di Mathai e dei suoi allievi e risalgono agli anni 20-30 del secolo scorso. Pianistici che Mathai aveva condotto parallelamente avevano avuto figure di riferimento meno significative e questo spiega perché per lui l'assegnazione di un posto di assistente di pianoforte, che in Italia allora si diceva maestrino, e qualche anno dopo l'assegnazione di una cattedra come titolare apparve un ripiego temporaneo. L'aspirazione era quella di diventare insegnante di composizione. Come poi a posteriori il destino riveli a volte il significato delle sue trame, è quello che accade in questo caso. Non sappiamo come sarebbe andata se Mathai fosse diventato un professore di composizione, magari insigne, ma sicuramente possiamo dire che molto sarebbe mancato il suo apporto nello sviluppo della didattica del pianoforte. Nei primi anni di insegnamento alla Royal Academy, i suoi allievi erano per lo più allievi di pianoforte come strumento secondario. Inoltre Mathai, ancora molto giovane, era impegnato in veste di pianista, concertista e di compositore in prima persona. Le recensioni alle sue performance erano molto lusinghiere. Si sottolineavano la brillantezza del suo pianismo e l'intelligenza musicale. Di pari passo procedeva nella composizione di pezzi pianistici e orchestrali, ma un vero punto di svolta per le sue scelte future fu l'ascolto di tre grandi pianisti. Tra il 1886 e il 1888 Londra vide il ritorno di Anton Rubinstein, di Franz Liszt, che era molto anziano, e di Hans von Bülow. La qualità del suono, l'immensa varietà, l'enorme risonanza che questi tre giganti sapevano trarre dalla tastiera cambiarono completamente la visione del pianoforte di Mathai e lo entusiasmarono. Thank you. tempo la sua vita era apparentemente quella di qualsiasi insegnante in via di consolidamento. Il posto nella principale accademia della città, gli impegni musicali, lo svolgersi di una vita privata che dopo un breve fidanzamento lo vede giungere alle nozze. E poi l'acquisto di una casa e poi di una successiva più grande. Jessie Kennedy, che era stata sua allieva di pianoforte complementare in quanto cantante, ben presto era passata al ruolo di fidanzata e poi di moglie. Era di origine scozzese, nata in una famiglia di musicisti. Oltre a condividere e a sostenere il marito in tutte le attività che egli svolse, si dedicò alla stesura di una biografia che singolarmente fu pubblicata dopo la morte di lei, con Mattai ancora vivo. Nel racconto della loro vita, fatta di tanta musica, di tanti allievi, un piede a terra in città e una villa in campagna per il fine settimana, appare con evidenza l'incessante ricerca che Mattai giorno per giorno conduceva sulla produzione del suono. L'insegnamento era un riscontro quotidiano di quanto la sua mente stava elaborando. Jessie racconta che diverse meccaniche estratte dai pianoforti e smontate erano disseminate nella grande casa di campagna, e la propensione di Mattai per la scienza, la conoscenza del pensiero filosofico di Herbert Spencer e degli studi di Helmholtz sull'acustica, tutto questo convogliò nel suo primo grande libro, The Act of Touch, che fu pubblicato per Longman, uno dei maggiori editori inglesi, nel 1903. Fu un grande successo. Solo durante la vita di Mattai ne furono stampate ben 13 edizioni. Era un volume di più di 300 pagine, con tavole che illustravano l'azione del tasto sulla meccanica del pianoforte e le diverse reazioni conseguenti alle azioni del dito e del braccio. Gli studi di Mattai si inserivano nel filone iniziato in Germania negli anni 80 dell'Ottocento sulle nuove acquisizioni della tecnica pianistica. Non era più pensabile rimanere ancorati alle teorizzazioni degli antichi maestri che consideravano la sola azione delle dita sulla tastiera. Ormai ciò che largamente nella pratica veniva fatto da tempo su pianoforti sempre più performanti andava spiegato e codificato. Il ruolo del braccio, la scoperta dell'utilizzo del peso, la libertà interna del movimento erano principi che didatti e trattatisti tedeschi avevano largamente esaminato. La direzione in cui lavorò Mattai era però diversa e molto raffinata. Ciò che a lui interessava era sviluppare nel pianista la sensazione della resistenza del tasto. Riteneva che solo sentendo la resistenza del tasto si può giudicare lo sforzo necessario e l'economia dello sforzo. Valutata la resistenza del tasto del singolo strumento, al pianista si aprono infinite gradazioni del tocco, da ottenere combinando l'azione di mano, avambraccio e braccio. Mattai scompone e analizza classificando moltissimi tipi di tocco. Thank you. La meticolosità della sua classificazione è stata oggetto di critica e anche di irrisione nel tempo. Pare che anche benevolmente qualche collega gli dicesse: «Vuoi che questo pezzo sia suonato con il tocco numero 46A?» Pensando ad esempio a come talvolta la sua personalità viene presentata nei trattati, anche in tempi più recenti, intendiamo, la definizione affibbiatagli di Candido della scienza ha rischiato di relegarlo tra gli entusiasti ingenui di un tempo che fu. Ma l'insegnamento di Matthei non risiedeva in questo. I suoi successivi numerosi scritti, spesso tratti da conferenze che veniva chiamato a tenere, hanno chiarito che la sua ricerca voleva dimostrare come il modo di arrivare al tasto determinasse la qualità e la portanza del suono, e soprattutto come non fosse necessario rimanere a fondo tasto una volta che il suono era stato emesso. Da questo consegue, riassumendo in poche parole, un'elasticità di movimento che non solo facilita il pianista, anche grazie all'utilizzo di movimenti liberatori come quelli della rotazione, ma risponde a un'idea fondamentale, quella di pensare la musica nel suo divenire, come successione dinamica nel tempo, guardando sempre alla direzionalità e alla qualità del suono. Era questa la vera essenza del suo insegnamento. Tutto ciò sarebbe stata pura teoria se non ci fossero stati risultati concreti a confermare, e i fatti concreti un po' alla volta vennero, componendo un mosaico che fece di Tobias Matthei il più importante insegnante di pianoforte dell'allora impero britannico. Il lavoro di insegnante alla Royal Academy, mettendo in atto gli esiti delle proprie ricerche, aveva dato i suoi frutti. Allievi dotati e meno dotati venivano accolti nella sua classe, ottenendo esiti straordinari. Arrivarono grandi talenti, su tutti quello di una ragazzina già pianisticamente formata, ma tutta da consolidare e da crescere. Myra S. è stata la punta di diamante della scuola di Matthei, ambasciatrice nelle sale da concerto della concreta consistenza dei principi di un maestro che lei sempre venerò. Britannici o americani sono da noi più o meno noti, come Harriet Cohen, Irene Scharrer, Denise LaSimone, Clifford Carlson, Harold Craxton, Mura Limpany, Eileen Joyce, Arnold Bex, Bruce Simons. Diversi di loro venivano dagli Stati Uniti, dove The Act of Touch, il primo libro di Matthei, si era diffuso subito. Altri dall'Australia e dal Canada. Una così grande influenza portò il maestro, subito dopo la diffusione del suo primo libro, a istituire a Londra la Tobias Mazzei Piano School, che fu un grande investimento economico volto a diffondere i suoi insegnamenti. Il corpo insegnante era formato da un nutrito staff di ex allievi della prima generazione. Persino il nostro Bruno Mugellini, che svolse in Italia il ruolo di promulgatore delle nuove idee sulla tecnica pianistica, cercando di convincere le resistenze di un ambiente da noi molto conservativo, scriveva in appendice ad un suo articolo del 1908 di aver riscontrato di persona lo straordinario livello degli allievi di Mazzei alla Royal Academy. Quando nel 1925, con un gesto eclatante, Mazzei rassegnò le dimissioni dall'istituzione in cui era cresciuto e in cui, senza soluzione di continuità, aveva insegnato per 45 anni, la vita aveva ancora molto da offrirgli. Ormai il suo ruolo era quello di maestro invitato a tenere lecture in tutta l'Inghilterra, di sovrintendere le numerose attività della sua scuola privata, di dispensare i suoi insegnamenti a gruppi numerosi di allievi nelle summer school che venivano organizzate. Il suo incessante operato incappò però nelle due guerre. Furono anni difficili, con risorse economiche limitate e vite umane disperse. Mazzei non perse mai fiducia ed energia, anche quando, ormai oltre ottantenne, la sua casa di campagna, negli anni della Seconda Guerra, era un rifugio sicuro per gli allievi, a cui continuava a dispensare i suoi insegnamenti. Ciò che traspare dai racconti di chi lo aveva avvicinato era l'atteggiamento sempre accogliente, pronto a capire cosa era necessario per quel singolo pianista e come prepararlo ad avere fiducia in se stesso. Giovani concertisti ormai di successo, come Mura Limpani, raccontano l'incontro con Mazzei come rivelatore di un'autentica attenzione, mai professorale. Del Musical Times, William Anderson, scriveva: uno dei suoi segreti era, durante la lezione, di far sentire l'allievo come l'unica persona che contava. Gli faceva sentire che avrebbe dovuto suonare come mai prima, perché lui, Uncle Tops, gli dava fiducia e credeva nelle sue possibilità. C'era un tocco di geniale ipnotismo nel suo modo di fare lezione. Spesso passavamo l'intera giornata nella sua aula a sentirlo insegnare. In fondo Matai insegnava musica e si potrebbe quasi dire che solo incidentalmente insegnava a suonare il pianoforte. Era una combinazione molto rara di creatore, artista interpretativo e detective. Aveva molto dello spirito di Sherlock Holmes. Personalmente, leggendo questo brano del Musical Times, trovo divertente questa analogia con Sherlock Holmes. Chi ha visitato i luoghi di Matai a Londra sa che la fermata della metropolitana per arrivare alla Royal Academy è quella di Baker Street, in cui una grande statua e il profilo di Sherlock Holmes, disegnato nelle mattonelle del rivestimento della stazione, ricordano l'immaginaria residenza dell'investigatore. In fondo, pensandoci, c'è molto di vero in quella definizione. Quello di Matai, nonostante l'apparente meticolosità, non era un vero e proprio metodo nel senso di precetti e step obbligati. Si potrebbe piuttosto definire come un'attitudine a indagare messa al servizio dell'interpretazione. Chi ha potuto leggere Musical Interpretation, uno dei suoi libri più importanti, sa che in tanta abbondanza di scritti l'insegnamento essenziale di Matai è proprio lì ed è anche il più profetico. Pensare la musica sempre in divenire, cogliere il punto culminante della frase e del brano intero e pensare al suono giusto per poterlo ottenere. Personalità di Matai dopo la morte, avvenuta nel 1945, sia stata rapidamente dimenticata nel Regno Unito, è difficile da capire. Quanto scarsa sia stata la diffusione nell'Europa continentale non deve invece sorprenderci. Spesso i due mondi musicali hanno proceduto parallelamente e purtroppo così rischia di essere anche in futuro. Facile invece constatare come la sua memoria sia stata coltivata maggiormente negli Stati Uniti, dove molti allievi hanno valorizzato la sua opera. Proprio ad un allievo americano, Bruce Simons, divenuto poi grande amico di Matai, dobbiamo una icastica definizione del maestro con cui vogliamo chiudere. Il successo di Tobias Matai come insegnante era il risultato di tre aspetti che facevano parte della sua personalità. Era uno scienziato, un artista e un profondo conoscitore della natura umana.
Febbraio 1858 nasce a Londra Tobias Matai. Carla Di Lena lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.